Una serata all'opera, e che serata e che opera. Noi diamo il benvenuto ai nostri ospiti questa mattina. Italia, rappresentata da Mattia Campetti. Buongiorno.
Buongiorno
Mattia.
A tutti.
Michelle Buscemi, Australia, con qualche influenza italiana.
Buongiorno.
Soprano, tra l'altro, congratulazioni entrambi per il vostro matrimonio, visto che cosa freschissima, insomma, una fresca coppia qua a SBS. E invece dal Cile, Giancarlo Monsalve, tenore. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Giancarlo, tu appunto sei l'elemento cileno di questo gruppo. Raccontaci del tuo background.
Il mio background? Oh, mamma mia, quanto tempo abbiamo? No.
La versione veloce.
Ho scoperto l'opera per caso, sono di una famiglia italiana, sono una pizza, diciamo, perché ho un po' di sangue di tutto, francese, italiano, inglese, spagnolo, metti di più e ne hai. E niente, sono arrivato in Italia, ho studiato l'opera, sono diventato un tenore, quest'anno faccio i 10 anni di carriera, stiamo preparando il mio nuovo CD. L'anno scorso ho fatto il debutto cinematografico in tutta l'Europa con l'opera Carmen, e ora va in onda anche negli Stati Uniti e verrà fuori il DVD, il Blu-ray. Blu-ray ora, no? Si usa Blu-ray. Sono vecchio. E poi, che ti posso dire? Si apre la mia fondazione nel Cile, Fondazione Giancarlo Monsalve, quindi faremo una bella collaborazione anche
Italia,
con il Luca Opera Festival. Faremo anche tante belle cose, sono molto contento. E guarda, avere un'amicizia così con questi due compare, come si dice, è bellissimo. Sì.
E appunto tu e Michelle avete in comune gli antenati molto recenti italiani. Ecco, studiare, diciamo, musica lirica, volevo chiedere a entrambi, con un background del genere, vi dà un qualcosa in più rispetto alla concorrenza locale, Michelle?
Ma è un stile, diciamo, vecchio. No, quindi siamo qui a provare e cercare di acquistare un tecnico che si usava una volta. Ogni volta che si canta e si prova di migliorare, di cercare tecnica migliore. È un lavoro che
Non finisce mai.
No, si fa ogni giorno.
La vecchia scuola italiana. E poi nel fatto che te sei un cantante d'opera, come lo diceva il grande Nano, come lo chiamava la Mirella Freni, una dei miei maestre,
dove ci siamo conosciuti,
dove ci siamo conosciute noi
all'Accademia di Mirella,
con la grande Mirella Freni, diceva lei: non si finisce mai di studiare. Quando sei un cantante lirico, sei un studiante per secula seculorum, perché il corpo cambia, tutto cambia, allora la tecnica si deve modificare al corpo, agli anni e tutto così via.
Un po' come un calciatore che parte come attaccante e finisce la carriera come difensore.
Insomma, un po' sì, si può dire, dai.
Sì.
Mi ha lanciato un'occhiata quando ho fatto questo parallelo. No, però, seriamente, come cambia la voce di un cantante e cosa può fare un cantante per non bruciarsi e non sparare, diciamo, tutte le sue cartucce all'inizio della carriera e ritrovarsi afono dopo 5 anni?
Beh, sicuramente cantare il repertorio giusto è quello che ognuno dovrebbe fare, diciamo, iniziare da giovani con il bel canto, poi a seconda della vocalità e del repertorio che uno sceglie di fare nel corso della carriera, e soprattutto di non cantare troppo, nel senso che non si può fare un giorno un concerto a Sydney, il giorno dopo a New York, il giorno dopo a Roma.
Attento, oggi, che abbiamo un collega che ha fatto così.
Oggi
c'è chi lo fa,
ma
quali sono i rischi?
Diciamo, uno fisicamente rimane provato da queste esperienze.
Fisicamente nel senso proprio la voce oppure proprio il corpo
tutto,
per intero?
Tutto. Fisico, mente, tutto, perché è molto mentale. Anche bisogna avere nervi d'acciaio per cantare l'opera. Fai questo nella tua mente. Immagina, c'hai una premiere con 30.000 persone all'aperto. Ne hai un'orchestra da 80 e ne hai un coro di... che quanti sono all'arena? 60, metti
100,
no?
Anche
100. E devi cantare senza microfono tutta un'opera, e tutti ti danno 30.000 persone all'aperto, e poi quello va in diretta TV per tutta l'Italia, per il mondo. Allora, nervi d'acciaio deve avere, perché quello che fai resta. E
poi,
non lo
mi sembra anche che sia un po' la maledizione del cantante lirico, è il fatto che, visto che il repertorio, quello classico, è alla fine molto limitato, non siamo certo nel 700, nell'800, quando c'erano centinaia d'opere, e sostanzialmente hai una fetta di pubblico che conosce tutto alla perfezione ed è pronta ad aggredirti verbalmente e psicologicamente
quello,
se sbagli.
È bello.
Questo è il bello della diretta, perché diciamo oggi come percezione ci siamo abituati troppo al CD, al DVD, quindi quando uno va in teatro si aspetta troppo la perfezione, e questa è un grande rischio. Uno dovrebbe andare in teatro a divertirsi, a godere di una nuova interpretazione, di una nuova voce, perché il teatro live è quello il bello, questo flusso di musica che ti colpisce proprio fisicamente.
Gradire la vibrazione della voce umana.
La vibrazione della voce non è soltanto perfezione. La perfezione che...
Perfezione, insomma, non è arte. La perfezione ci vuole per la tecnica, avvicinamento alla perfezione, ma i sentimenti sono sempre nuovi, per quello ogni recita è diversa dall'altra. Piccole cose cambiano, dipende anche il modo del direttore d'orchestra e tutto e via così, e anche noi.
Mettetevi invece adesso nei panni non dei difensori della categoria, ma dei critici. Ditemi una cosa che non sopportate delle interpretazioni dei vostri colleghi. Quando vedete un certo manierismo, un certo qualche cosa, dite andrei sul palco.
Ignoranza. Il divismo. Io odio il divismo. Perché oggi...
noi siamo i divi per
eccellenza. Parliamo veramente. Guarda, tutti i più grandi che abbiamo conosciuto, tutti noi tre, tanti grandi, sono tutti delle persone veramente con i piedi in terra, molto dolci, molto tranquilli, perché non hanno niente da fare vedere, perché sono già, capito? Invece quando trovi dei colleghi o che ne so che fanno il divismo, è perché hanno bisogno di far vedere un qualcosa che si fa vedere sul palcoscenico, non fuori palco. Fuori palco sei te, ti godi la vita. Quella è l'unica cosa che posso dire che non mi piace.
Proprio poche ore fa ho intervistato un cantante napoletano che mi diceva: bisogna essere umili per essere grandi, ma bisogna essere grandi per essere umili. Insomma, è un stile di vita. Ci sono ancora i divi nell'opera?
Sì, certo.
Sì, ci sono, ma i divi veri, come ti dicevo, sono umili.
Ditemene uno umile e uno non umile. Dai, sbilanciamoci.
No.
Uno umile, ti posso dire, Leonucci. Lui è favoloso. Abbiamo fatto il Nabucco a Roma. Guarda, lui è una persona molto sensibile, molto tranquillo. Le ho chiesto: maestro, che consiglio mi dà? Mi ha detto: ma che consiglio ti posso dare? Mi ha detto: canti benissimo. Io ho detto: è Leonucci, eh? Io l'ho abbracciato, simpatico. Anche la Freni è simpatica, dai.
La Caballé,
un amore.
Ok, questa però era la parte noiosa. Vogliamo la parte divertente. Quelli che non sono umili e che vi trattano a pesci in faccia.
Finora, guarda, la verità dei grandi...
Non vale però.
No, ma dico veramente, veramente.
Lanciamo
veramente
il sasso e nascondiamo la mano.
No, dico veramente. Ti è
Mattia.
Capitato qualcuno a te? A me no.
No,
veramente.
Dico dei grandi, proprio dei grandi. Nessuno, okay. Tutti buoni, guarda.
Perché anche loro hanno vissuto, hanno cominciato dall'inizio, come noi, come le persone più giovani di noi, e hanno seguito questa strada per arrivare lì, a quel livello. deve seguire una strada che
brava,
va giù e su, e quindi quello ti fa
uno... ti rende più forte,
invece, ti rende forte, sì, ti rende umile, ti...
Michelle e Mattia, una cosa che voi due non sopportate, che vedete in scena fatta dai vostri colleghi?
No, la ignoranza dell'arte, dell'opera, della storia,
sì, proprio anche
della regia,
l'arroganza di voler di pretendere, cioè ci sono degli artisti che pretendono di saper tutto e non c'è nessun rispetto per il compositore, per il libretto, per la storia. Sono bellissime certe regie moderne interpretate in un modo coerente, per esempio con quello che scrive il compositore, il librettista. Altri invece pretendono di riscrivere completamente lo spettacolo dandogli tutto un altro significato, e a quel punto non si capisce più niente della musica, del libretto, è il loro spettacolo, è silly proprio.
Però mettendoci dalla parte dei registi, insomma, se hai già fatto 150 volte Tosca, cosa vuoi fare? Vuoi continuare a fare Tosca? Giancarlo, cosa
posso dire?
Dici?
Una cosa, guarda, sì, ti posso dare due esempi fortissimi.
E lui l'ha già fatto. Aspetta, 150 volte.
E Tosca è il mio cavallo di battaglia.
Anche
ti do due
anche
esempi.
Al Covent Garden.
Anche al Covent Garden. Due esempi fortissimi di due messe in scena moderne. Una che veramente odio, terribile, che abbiamo fatto all'Oper am Rhein in Düsseldorf. Allora, mi mettono lì, ti do soltanto questo esempio e capirai tutto. Quando arriva la scena della tortura di Cavaradossi, arriva Scarpia con Sciarrone, io sono in scena, che normalmente si fa dietro scena, no? Arrivano con un piatto di come si chiama, zuppa di pomodoro, no? E mentre mi fanno le domande, io devo fare, ahimè, tutti questi urli, loro mi lanciano il pomodoro in faccia. Allora, questa era la tortura. Ma come si può fare una cosa del genere? E poi alla fine, quando
arriva... Ma il
pubblico
arriva, rideva?
No, loro piace, erano contenti i tedeschi, io non ho capito questo, vabbè. Comunque, poi arriva la fine, no? Quando si fa E luceva alle stelle, e mentre io canto E luceva alle stelle, c'era Scarpia che si alza morto, come un zombie, e canta con me. Canta insieme a me. Questo è stato una regia moderna che io odio, non la voglio fare mai più. Però ti devo dire,
però è bello, Tosca incontra Walking Dead,
no, ma bruttissimo, dai.
Sembra cosa thriller quello di Michael Jackson,
sì,
ma aspetta,
però,
che ti devo dare l'esempio bello è regia Giancarlo Del Monaco, che siamo diventati molto molto amici, questo all'Opera di Losanna, ha fatto tutto nel tempo di Hitler, nel tempo nazi, e ci stava perché era coerente, capito? Era tutta una cosa nuova ma bella e coerente. Io arrivavo all'ultimo atto, che mi portavano come un pezzo di carne, mi gettavano per terra, non mi potevo muovere più, e cantavo tutto l'ultimo atto così, ma faceva senso.
Quindi la parola chiave è coerenza.
Ci vuole.
Sì, sì, sì.
Non, se non è ridicolo, sai.
Però come il cibo buono. Vuoi cibo buono? Cibo buono.
Spesso l'essenziale è quello che vince.
Le cose buone vincono sempre.
Quindi
sì,
mi state dicendo che siete delle noiosissime persone che al ristorante prendono la pasta alla carbonara,
aglio
al peperoncino e questo è quanto.
Il classico è il classico.
Allora, noi ringraziamo i nostri ospiti questa mattina. Giancarlo Monsalve, dal Cile.
Dal Cile.
Michelle Buscemi e Mattia Campetti.
Grazie.
Freschi sposi.
Grazie.
Grazie.
Alla prossima, allora.
Alla prossima.